Abbiamo probabilmente con questi testi lo stesso rapporto che abbiamo con la nostra, che abbiamo avuto con la nostra infanzia, no? Cioè c'è il periodo in cui si beve tutto e le fiabe della vita come un regalo dei cieli abitati, degli angeli, sono le cose evidenti. Poi si diventa adolescenti e ste robe qui si rifiutano. Io ho passato degli anni in cui questi racconti mi infastidivano, hai capito? Mi sentivo un po' imbrogliato da questo modo di raccontare le cose. E poi invece arriva la fase in cui si capisce che veramente, certo, il modo dei bambini, ma le cose vere erano proprio quelle. Quindi si gustano, no? Credo che sia quello che ci sta succedendo, no? Dovrebbe essere un segno che diventiamo un po' maturi, però c'è sempre da diffidare, c'è sempre da stare in guardia. Perché avete sentito questo racconto così suggestivo del Natale? È un racconto estremamente profondo, avvertito, no? Questo racconto di Matteo sulla visita dei magi propone una prospettiva diversa, per esempio, da quella osservata da Maria, da Giuseppe, dai pastori, ma altrettanto suggestiva sul mistero del Natale, no? E questo racconto illustra in particolare, mi sembra che si colga subito, no? Questo aspetto del mistero, questo aspetto sorprendente della storia di Gesù. Cioè il fatto che il figlio di Davide, che è nato a Betlemme, e quindi nella terra di Davide, che è nato secondo la promessa del Messia, che è nato sotto la legge di Mosè, che è nato preparato dalla testimonianza dei profeti, e tuttavia proprio lì non è stato capito. No. Proprio coloro che sono stati preparati a questo evento da generazioni e generazioni non lo riconoscono. E lo riconoscono invece altri che vengono da lontano. Questo è il senso di questo racconto, no? Cioè l'attesa del Messia, di Gesù, Dio salva appunto, in Israele durava da secoli, forse diremmo da troppi secoli. Il protrarsi dell'attesa aveva persuaso molti a desistere dalla speranza. Gesù troverà una religione anchilosata, rigida. Quando noi analizziamo il concetto legalista della legge, il concetto sacrale del sacrificio del Tempio, le cose contro cui si scontra Gesù erano le cose della promessa, che però avevano perso la speranza, erano diventate una religione. La religione spesso diventa così, si dicono e si praticano, quindi le verità, i riti, i dogmi, i sacramenti, si dicono e si fanno tutte le cose che la religione dice di dire e di fare, perché quella è la verità, no? Però un sacco di volte non c'è dentro più nessun Vangelo. Chi pratica o dice ste cose non aspetta più nessun Vangelo. Non si attende ciò che porterebbe la salvezza, il compimento della vita dell'uomo. Invece quelli che veramente attendevano erano soprattutto, secondo questo racconto, ma secondo quello che è avvenuto, che è proprio successo così con Gesù, quelli che veramente attendevano erano soprattutto fuori di Israele, appartenevano ad altri popoli, probabilmente ad altre religioni, erano dispersi per tutta la faccia della terra. I magi rappresentano questi ricercatori di Dio. Essi all'improvviso, quasi magicamente, trovano quello che cercavano. Coloro che invece erano più vicini non cercano e quindi neanche trovano, neanche accolgono. E si comincia a capire come è stato scritto questo brano. Cosa c'è all'origine di questo brano di Matteo? Ma forse c'è anche qualche fatto preciso che a noi sfugge completamente, sarà successo qualcosa nei primi mesi o nei primi anni della vita di Gesù, può darsi, però noi non lo sappiamo. Ma quell'eventuale fatto è diventato parabola, mi pare evidente, no? È diventato parabola che interpreta in maniera concisa il senso di tutta la vicenda di Gesù. Perché il passaggio di Gesù in Israele ha prodotto proprio quest'esito paradossale. Quelli che un tempo apparivano lontani sono diventati all'improvviso vicini, quelli che parevano vicini invece divennero tragicamente lontani, addirittura ostili. E questa è la Pasqua di Gesù. Quello che celebriamo a Pasqua è proprio il processo, la morte di Gesù, no? E la conversione del centurione e la missione di Paolo alle genti. Lontani erano i pagani, lontani da Gerusalemme e dal Tempio, soprattutto lontani dalle scritture, da Mosè, dalla legge, dai profeti. Dopo la Pasqua molti di questi lontani, di questi pagani, ascoltando la predicazione degli apostoli, si convertirono in fretta e con gioia. Come i magi, appunto, andarono con gioia. Apparve chiaro allora che essi erano in realtà più vicini a Dio di quanto non fossero i figli di Abramo cresciuti alla scuola di Mosè e dei profeti. Gli scribi, lo vedremo nel racconto dei Vangeli, no? Conoscevano a memoria le scritture e anche tutte le interpretazioni, no? E tuttavia quando venne Gesù che portava a compimento le scritture non lo riconobbero. E neppure lo capirono tanti giudei devoti che ascoltavano le scritture ogni sabato nelle sinagoghe. Anzi, presero a pretesto il libro per respingere Gesù, la sua parola, i suoi gesti. Padri, leggendo sta roba, diranno: la lettera uccide, è lo spirito che salva. Cioè, per riconoscere Gesù, la conoscenza della lettera addirittura può diventare un ostacolo. Per capire le scritture bisogna volgersi a una luce che viene dal cielo. Bisogna ascoltare la parola di Dio per capire le scritture. Non è un fatto di interpretazione umana. È un'ispirazione, è la parola di Dio che è testimoniata nelle scritture, ma se tu non la cogli nel cuore, non la cogli neanche nelle scritture. Le scritture, come dire, sono un riscontro storico, culturale di questo intervento attuale, sempre attuale, di Dio per l'uomo, a favore dell'uomo. Non lo riconobbero i sacerdoti, i custodi del Tempio. La dimora di Dio tra gli uomini era là a custodire l'abitazione di Dio, poveretti. Ma essi custodivano un simulacro vuoto, perché la dimora di Dio, il tempio della sua presenza, è il corpo di Cristo, la santità di Dio, che si riflette nel corpo dell'umanità, cioè nel mistero del fratello, della fraternità, della giustizia, della misericordia per gli uomini. Questo è il luogo dove Dio abita, non quello che custodivano i preti. I magi, quindi, sono l'immagine, ecco perché sono cose da grandi queste qui. Da piccoli abbiamo creduto a ste robe che erano vere, però bisognava metterci dentro tutta la storia e anche tutta la critica che l'uomo adulto fa ai discorsi degli uomini e anche alle religioni, no? E allora il Vangelo riprende a parlare in una maniera radicale, appunto, no? Non rifiutiamo questa pretesa che noi possiamo anche prendere in giro dell'uomo moderno con l'idea dell'uomo adulto, si fa la svelta a prenderlo in giro, a dire sei un bambino alla fine, Ma l'idea dell'uomo moderno come critico, che ha portato a fondo anche la critica alla religione. Guardate che sta roba qui ci dovrebbe aver aiutato, secondo me. Noi dobbiamo riproporre il Vangelo dopo la critica alla religione, questa è la situazione in cui siamo, ma secondo me per molti aspetti favorevole a capire il Vangelo. I magi comunque sono l'immagine di questi pagani che alla predicazione di Paolo, di Barnaba, di Pietro, gli Atti degli Apostoli, di Marco, di Luca, di Matteo, questi pagani che si convertono, questi sono i magi, di questi pagani che segretamente cercano Dio, che hanno scrutato il cielo, che hanno ascoltato le parole del cielo sulla vita degli uomini e quindi vengono a interessarsi alla legge di Mosè, alla voce dei profeti, alimentati però da una stella, da un presagio arcano che viene dal cielo, che è il tesoro nascosto nella vita degli uomini, dalla creazione, dalla parola di Dio appunto, dalla rivelazione. E alle scritture, vedete come fanno i magi, alle scritture e a questa presenza misteriosa di Dio tra gli uomini, si accostano con precauzione, quasi con timore, sanno di non avere i mezzi per intendere le scritture, per spiegare le cose complicate del sacro, ma comprendono che il messaggio celeste, che invece non comprendono gli scribi attaccati al libro, i praticanti al tempio. Quindi il racconto dei magi è in maniera evidente l'anticipazione della vicenda tutta di Gesù. È una maniera di andare a rileggere un episodio dell'infanzia alla luce del venire del Vangelo, che è stato, come diceva la lettura, il mistero, come diceva Paolo, l'annuncio alle genti della salvezza, la missione, no? La Chiesa è missionaria o non è, continuiamo a dire ste robe, ma le diciamo sempre da clericali, no? Come si trattasse di portare la Chiesa, no, si tratta di annunciare che Dio raggiunge ogni uomo, questa è la missione. Certo, leggere così, ma non mi pare che sia una lettura originale, no? Cioè, mi pare proprio letterale, mi pare che ci aiuti molto a capire l'intenzione di chi ha scritto sta roba, no? Questa non è un'interpretazione, come si dice, allegorica o particolarmente originale, appunto. Questa interpretazione apre a una serie di riflessioni molto impegnative, interessanti o inquietanti, a seconda di dove siamo, di dove, che mentalità abbiamo, eccetera, eccetera, sappiamo, no? Per esempio, faccio l'esempio di un paio di domande che mi faccio io, evidentemente. La prima mi pare quella più facile da sentirsi addosso, no? Non potrebbe accadere così anche a noi oggi? Noi abbiamo le scritture, abbiamo i concili, le tradizioni dogmatiche molto alte qui in Occidente, abbiamo i riti, la riforma anche liturgica, abbiamo fatto tutto, no? Però potremmo essere gli eredi e i portatori di una verità che non comprendiamo più. Noi potremmo dire e fare le cose della fede senza comprenderla. E potrebbe darsi che ciò che testimoniamo venga compreso da altri, per i quali sarà vera questa parola che i cristiani sanno a memoria, che continuano a ripetere, ma non comprendono, perché sono anche loro troppo abituati alla lettera della religione, ne hanno perso lo spirito, abituati hanno smesso di sperare, non attendono più, non sperano più. Forse questo, rispondere a questa domanda forse varrebbe la pena, invece di far tanti discorsi anche sulla morale bioetica, sì, dai, dai, capito. Forse varrebbe la pena di discutere di qualcosa di più decisivo. Se i cristiani che intendono dettare tutte le regole al mondo sono ancora portatori di una speranza per il mondo, o sono i difensori di qualche verità morale, per la quale magari altri sono anche più raffinati, detto francamente. Gli altri che potrebbero comprendere sono, sempre secondo questa provocazione, sono le genti, gli uomini per i quali Dio vuole essere la vita e la luce. La vita è la luce che Dio ha preparato per gli uomini. Noi dovremmo essere soprattutto quegli uomini della speranza che vanno con la pila a cercare tra gli uomini la luce, la vita. E quindi un'ulteriore domanda che io mi vado ponendo in questi ultimi anni in maniera insistente, un po' sottovoce, un po' piano, non riesco a vederci chiaro evidentemente, però mi pare che sia la strada. Mi pare anche di vedere che non è una cosa che viene molto condivisa, viene molto anche solo discussa, no? Qui da noi si preferisce un cattolicesimo che mantenga la situazione, che non si capisce bene cos'è secondo me. È meglio non chiarirla troppo. E appunto il mio parere è che l'apparato religioso cattolico, che comprende evidentemente tutto il sistema delle parole, il sistema dei riti, delle regole morali, eccetera, questo apparato religioso va urgentemente confrontato col Vangelo vivo, con la sorgente, semplice, capito? Va riportato la notizia, quella che da parte di Dio è rivolta agli uomini, all'universale condizione umana. Cioè, voglio dire, noi dobbiamo prendere tutto il nostro apparato e vedere se riesce questo apparato andare a toccare la speranza per le questioni che l'uomo d'oggi si pone. È quella lì la direzione del Vangelo. Al cui servizio è la mediazione ecclesiale. No. Quindi la religione va riferita al Vangelo che si rivela in forma umana e si comunica in umanità, in un'umanità radicalmente nuova. Cos'è questo? È un invito al nostro modo di vivere il cristianesimo, un invito ad uscire dal suo sequestro religioso. La religione come schema cosificato in alcune credenze, alcune pratiche, per riscoprirlo come il Vangelo posto nel cuore della vita dell'uomo, delle grandi questioni dell'uomo, della proposta di salvare l'uomo. Ma questa mi pare è la posta in gioco ultima dell'incarnazione, il Dio cristiano, che noi rischiamo di trasformare in una divinità generica. È il Dio incarnato, è il Dio uomo, il Dio che si fa trovare sui sentieri di umanità e che l'uomo incontra nella ricerca della sua verità umana, che può venire solo da un dono del cielo. E questo sarà, tra l'altro, la predicazione di Gesù, appunto, l'unità dell'unico comandamento, l'amore di Dio e del prossimo, di cui dirà Gesù, che fonda la novità cristiana nel sorprendente volto del Dio di Gesù e nel sorprendente volto del prossimo, indissociabilmente tenuti. Cioè, questo è un Dio del quale non si può dire niente senza che intanto si dica qualcosa dell'uomo. E non si può dire niente dell'uomo senza che si dica di questo Dio. Questo è Gesù Cristo. Una via nuova nella quale Dio può essere cercato e trovato solo nella direzione della fraternità, e quindi cercato, ricevuto come regalo, come grazia, con tutti gli uomini. Vabbè, vedete come questo racconto diventa comprensibile, rivela un aspetto del Natale, cioè di come Dio nasce nel mondo, di come Dio viene agli uomini, in quanto rispecchia la maniera in cui i primi cristiani, Paolo, Barnaba, Pietro, lo stanno scoprendo nella missione ai pagani o alle genti, ai greci, alla cultura internazionale di allora, all'ellenismo, no? Cioè, il racconto dei magi è comprensibile e rivela un volto di questo Dio, in quanto questa rivelazione è resa possibile dall'esperienza della missione, di come i cristiani si stanno ponendo nel mondo. In qualche modo l'episodio dei magi è una rilettura del Natale, dell'incarnazione, alla luce della diffusione del cristianesimo rifiutato da Israele e accolto dai greci. Allora la domanda di questa liturgia, con cui bisogna uscire da questa liturgia, è questa, mi pare. Come facciamo noi a raccontare la nostra Epifania? Che Epifania raccontiamo? Quale missione è oggi chiamato a fare il cristianesimo? Quali vie, quali forme per riconoscere e per annunciare il Vangelo, la lieta notizia alle genti di oggi, all'umanità di questa storia e quindi al mondo globalizzato dalla diversità culturali e religiose, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la questione dell'Epifania. Perché anche ai cristiani di oggi il racconto dei magi possa parlare, perché i cristiani di oggi possono scrivere e celebrare in verità la loro Epifania. Fratelli carissimi, oggi in Gesù Salvatore sono benedetti tutti i popoli della terra, noi che abbiamo già avuto il dono di entrare in questa benedizione, ci rendiamo interpreti dell'attesa universale di salvezza. Diciamo insieme, illumina tutti i popoli, Signore.
Per noi, cristiani e piccola comunità, perché sappiamo essere accoglienti, perché il nostro cuore impari a sentire quanto sono relative le nostre verità e quanto è grande il mistero della parola di Dio dentro ogni uomo, anche quando ci appare lontano e diverso da noi. Preghiamo.
Illumina tutti i popoli, Signore.
Per chi ha compiti di governo e per chi ricopre ruoli politici o istituzionali, perché lavori seriamente per la pace tra i popoli e sia consapevole di avere grande responsabilità nel far sì che ogni uomo, ovunque nasca, possa vivere con dignità. Preghiamo.
Illumina tutti i popoli, Signore.
Il Dio bambino, che nasce in una mangiatoia, nel silenzio e nel nascondimento, sceglie i poveri, i rifiutati, gli ultimi, per loro, perché possano sentire vicino questo Dio fragile, noi ti preghiamo.
Illumina tutti i popoli, Signore.
Per la Chiesa, perché in mezzo a giochi di potere e interessi economici, non perda di vista il suo compito, forse poco visibile ma altissimo, illuminare la strada di chi cammina alla ricerca del Dio di Gesù. Per questo ti preghiamo.
Illumina tutti i popoli, Signore. Signore Gesù, Re della Gloria, esaudisci la preghiera che si eleva da ogni parte della terra e fa che tutti i popoli sotto la guida dello Spirito Santo vengano a te raggianti della tua luce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.